Arpeggi. Note da Oscar. Vita e arte di Oscar Peterson. A cura di Alcesta Iroldi con Sergio Albertoni.
Il 15 agosto scorso avrebbe spento 100 candeline. Quando si parla dei grandi, dei giganti, non si parla al passato e Oscar Peterson è sicuramente da annoverare tra quei giganti. Nato a Montréal, nel Québec, da immigrati provenienti dalle Indie occidentali, Peterson è stato uno straordinario e precocissimo pianista e ha cominciato a suonare in piccoli gruppi fin dall'adolescenza. La sua discografia è impressionante, 237 album, 152 singoli, senza contare compilation e altre apparizioni come ospite. Non vorrei esagerare, ma credo si possa dire che Oscar Peterson è il pianista per antonomasia del jazz. Non si contano in effetti i pianisti di generazioni diverse che lo menzionano come principale fonte di ispirazione. Stefano Bollani, ad esempio, dice espressamente che Peterson è stato il musicista che lo ha definitivamente fatto innamorare del jazz. Ed è difficile dargli torto. Ascoltiamo, ad esempio, da uno dei primi documenti della sua arte, They Didn't Believe in Me, un tema di Jerome Kern, qui da un 78 giri pubblicato dalla Mercury nel 1950, in questo caso in duo con il contrabbasso di Ray Brown. They Didn't Believe in Me, da una registrazione del 1950, in questo caso in duo con il contrabbasso di Ray Brown. Possiamo senz'altro dire che il primo passo verso il pianoforte Oscar Peterson lo abbia fatto grazie al padre Dan. Scrive infatti nella sua autobiografia: appena papà tornava, ci chiamava uno per uno al pianoforte per il momento della verità, per così dire. Di solito iniziava con il più grande, Fred, e scendeva fino alla più giovane, May. Io di solito mi sedevo e ascoltavo gli altri che seguivano la lezione, non solo per curiosità, ma anche per ripassare mentalmente tutti i dettagli che erano diventati confusi durante le mie prove dell'ultimo minuto. A un certo punto Daisy escogitò una strategia tutta sua per evitare i rimproveri che ricevevamo ad ogni nota sbagliata. Un giorno si imbottì la schiena con i giornali e si presentò alla lezione. Solitamente era un fascio di nervi e, anche se fondamentalmente conosceva il suo lavoro, faceva un numero inusuale di errori per i quali avrebbe ricevuto il numero appropriato di botte da papà. Naturalmente, come qualsiasi altro bambino, avrebbe pianto. Tuttavia, quel giorno continuò a ridacchiare ad ogni colpo, fino a quando non fu praticamente in preda ad una crisi di risate. Papà rimase sbalordito e non sapeva quale strada prendere. Solo quando gli capitò di sentire il fruscio del giornale su un colpo, capì tutto e si mise a ridere anche lui. Ed è stato proprio il padre ad inculcare ad Oscar l'impegno nella pratica e quindi nell'esercizio, che era quotidiano e durava ben oltre le 8 ore. L'infanzia di Oscar Peterson però è stata sicuramente tranquilla. L'unico periodo che, a suo dire, è stato insolito fu quello del suo soggiorno all'ospedale pediatrico di Montréal. Era stato improvvisamente allontanato da casa sua e trascinato in uno strano ambiente asettico con il quale non aveva mai avuto alcun rapporto. La sua prima reazione fu quindi quella di sprofondare in uno stato di distacco, di non comunicazione, non solo con il personale ma anche con gli altri giovani del reparto. Giocava tranquillamente e dormiva più degli altri bambini, proprio per evitare di comunicare. Questo suo comportamento naturalmente ha attirato l'attenzione del personale medico, ma prima di continuare a seguire l'Oscar Peterson bambino, torniamo alla sua splendida musica. In questo caso un brano tratto dall'album Plays Jerome Kern, pubblicato nel 1952 da Clef Records, la sua bellissima versione di The Way You Look Tonight. Thank you. E questa era The Way You Look Tonight, altro splendido tema di Jerome Kern, qui con un trio completato da Ray Brown e Ed Thigpen. Abbiamo lasciato il piccolo Oscar Peterson in ospedale alle prese con il suo mutismo selettivo. In quel periodo un'organizzazione caritatevole donò al reparto dove era ricoverato un'enorme scatola di giocattoli. Il pezzo forte era un grande trattore cromato. Il personale decise che sarebbe rimasto sul tavolo al centro del reparto per una settimana e poi sarebbe stato assegnato al bambino più educato. Oscar imbastì quindi una strategia molto semplice: continuare a seguire lo schema comportamentale che aveva adottato fin da subito, ovvero il silenzio assoluto. Alla fine della settimana fu deciso all'unanimità che il trattore fosse assegnato proprio a lui. Ovviamente, dopo essersi acclimatato al nuovo ambiente e aver raggiunto l'obiettivo del trattore, riprese il suo comportamento normale. Chiudiamo gli aspetti legati all'infanzia e adolescenza di Oscar Peterson con un flash sul suo mentore del jazz, colui che lo indirizzò verso questa musica, il professor Hooper. Quando entrò nella vita di Peterson, il professor Hooper era una figura di spicco nella comunità musicale di Montreal, ma assai noto come insegnante di pianoforte e anche attivamente impegnato nel jazz. È proprio questo che lo rendeva particolarmente desideroso di cominciare. Finalmente arrivò il giorno. Per la precisione, alle 4 di un giovedì pomeriggio, Lou Hooper arrivò a casa di Oscar per un primo incontro. Sulle prime, seppur con garbo e simpatia, si avventurò dalle parti di Chopin e Franz Liszt, commenti che a Peterson piacquero molto. Ma quello che accese il maggior interesse del musicista canadese fu la curiosità che ogni discorso di Hooper alimentava in lui. Improvvisamente, però, il professor Hooper depose le armi, per così dire, e un bel giorno chiese di parlare con il papà di Oscar. Gli disse che non pensava di poterlo portare più avanti nella direzione in cui avrebbe dovuto e voluto andare. Nonostante le suppliche di Dan, rimase fermo nella sua decisione, aggiungendo che sarebbero state di giovamento delle lezioni più specialistiche, perché secondo lui solo così Oscar avrebbe potuto raggiungere le vette espressive che potenzialmente gli appartenevano. E a proposito di vette espressive... Chiudiamo la prima puntata di questa serie di arpeggi dedicata alla vita e all'arte di Oscar Peterson con il debutto alla Carnegie Hall, patrocinato da Norman Granz nel 1949. Ci salutiamo quindi sulle note del tema di Harry Warren, I Only Have Eyes For You, in questo caso in duo con il contrabbasso di Ray Brown. Thank you.